Nota sul punto 13 del paragrafo PDF 1432, spiegazione, relativamente alla parabola del figlio il prodigo, esegesi epistemica con allargamento alla storia assiale nella definizione epistemica, perché qualcun altro ha parlato di storia assiale. La storia assiale nella definizione epistemica è semplicemente la suddivisione, che non è casuale, ma avviene in base alle leggi stereologiche, della storia in Occidente, essenzialmente Europa, in Antichità, Medioevo, Modernità, Postmodernità, in base a precise modificazioni mentali, psichiatriche, ma non con riferimento a psicosi, del cervello dell'uomo occidentale, europeo, del soggetto essenzialmente europeo. E complessa questa analisi, perché in base alla stereologia, perché questa suddivisione non è avvenuta in Cina, si parla di un medioevo anche cinese plurisecolare, vabbè, non sono esperto di storia orientale, non sono esperto di nulla. Allora, figlio prodigo, quindi posso dare subito anche l'interpretazione, l'esegesi epistemica, che è particolare questa volta, perché non è la spiegazione di una parabola, è la descrizione di un processo storico e di un processo psicologico con un fondamento metafisico, cioè è una esegesi molto particolare questa. Allora, io riporto le poche cose che sento qua e là che sono sufficienti per la costruzione di questa ipotesi di sistema. Diceva Pio XII a proposito dell'onanismo, della masturbazione, non è per la crescita una fase necessaria. Quindi alcuni sono fratelli maggiori, non commettono peccati nella propria vita, altri invece hanno un comportamento da figlio al prodigo. Questo, attenzione, spiegazione storica, psicanalitica, eccetera, questo allontanarsi del figlio dalla morale, dalla moralità, e poi questo ritorno del figlio pentito perché c'è lo svuotamento, lo obnubilazione, quello che è, di coscienza, e dello svuotamento orgasmico sessuale, ma non solo peccato sessuale, qualunque tipo di peccato, per esempio uno che cessi di andare a messa, questo allontanamento e poi questo successivo ritorno al padre, che per molte persone non si compie perché sono particolarmente tentate, questo processo ha una precisa spiegazione metafisica. Dio lavora per creare, l'uomo è creato nella fase dell'inerzia e, dice l'episteme, in ciò consiste una delle più di 15 teorie del male che ho formulato, cioè sono quelle a fondamento edipico, per esempio sostitutivo. Teoria del male nel senso che c'è una sfasazione tra la volontà di Dio che crea e la volontà dell'uomo che nasce a immagine parzialmente del Dio che non crea, del Dio invariante, del Dio immutabile. Una parte di Dio crea, l'altra non crea. L'uomo nasce doppio, nasce con la volontà immobile e dopo deve darsi da fare. Quindi, attenzione, Adamo nasce in Eden, cade e poi risorge, cioè si allontana e poi torna su. L'uomo deve reinerzializzare, acquisisce la morale, ma è una moralità inconsapevole. Io devo fare queste cose perché mi è stato detto di farlo, ma non voglio crederci, voglio peccare, voglio sperimentare il peccato. Peccato, non in senso teologico, voglio sperimentare il godimento. Voglio abbandonare la legge che mi è stata data, perché non è roba mia, non me la sono data io da solo. Il battesimo mi è stato imposto, mi allontano. Allontanandosi, la spiegazione metafisica, l'uomo si sta reinerzializzando perché si porta al punto da cui Dio è partito per creare. Prima di creare Dio era inerziale. Attenzione, prima di creare Dio è come uno studente pigro. Quando crea è come un professore universitario, sviluppa la memoria, ma prima di creare Dio è godereccio, è pigro, è un ubriacone, è un edonista. Questo è Dio prima di creare. Allora uno dice, ma allora non c'è merito in Dio, tu devi fare riferimento al Dio che crea, non al Dio inerziale. E poi ovviamente tornerà a godere dopo la creazione, nella apocatastasi, perché non è che uno fatica nella vita terrena e fatica anche in paradiso non fatica più, in paradiso si gode. Il godimento non è peccato, il peccato è una sfasazione tra il Dio che si sacrifica e l'uomo che non si sacrifica, questo è il peccato. Se Dio gode, l'uomo deve godere, non deve faticare, in paradiso non si fatica. Lo studente monello, pigro, lo studente che fa sesso, questo è Dio. Perché Dio non è che si sacrifica, quando crea si sacrifica. Quando, passata l'apocatastasi, gli uomini sono in paradiso, non c'è più bisogno di sacrificarsi e quindi Dio torna a godere. Questa è la verità. Ecco, quindi ciò detto, la spiegazione metafisica della parabola del figlio prodigo, qui facciamo alta metafisica, quindi un'esegesi particolare, significa che l'uomo che eredita la moralità dai genitori dice questa moralità mi è stata imposta, ma io voglio sperimentare e voglio abbandonare questa moralità perché mi è stata imposta, io voglio sperimentare la libertà. Quando pecca, diciamo così fra virgolette, no? Lo svuotamento, e il figlio prodigo si ritrova a mangiare coi porci, no? Perché cade l'uomo nel peccato? Perché Dio è in alto, si sacrifica, tiene alta l'asticella delle prestazioni comportamentali del professore universitario che studia. Se tu, mentre Dio si sforza, non ti sforzi, sei sfasato e quindi sei messo male, la caduta del peccato. E quindi cadi, cadendo stai male. Allora dici, non come pensa Freud, l'obbedienza retrospettiva, ma è malizioso Freud, molto grave quello che dice Freud, molto grave Freud. L'obbedienza retrospettiva è ancora la moralità che mi è stata imposta. Cado, mi riacquisisco quella moralità, ma non è mai stata mia quella moralità. Il figlio prodigo deve tornare in sé e obbedire al padre, non per obbedienza retrospettiva che è un meccanismo psicologico, la paura della sensazione di aver perso il riferimento. Non per questo si deve tornare in ordine, per un'altra ragione. In base a, cioè, come dice il prete in omelia, non per convenienza, ma per verità, nel senso che io capisco che la moralità che mi era stata data dal padre era la verità di me stesso. Io devo fare qualcosa nella vita, devo riempirmi di energia, devo fruttare i miei talenti, come dice la parabola, perché il Vangelo praticamente è questo, è un insieme di consigli saggi di uno che viene, ti dice queste cose e poi se ne va e ti dice queste cose perché stai attento, questa è la verità. Se sei sveglio capisci, se non sei sveglio poi facciamo i conti. Cioè il Vangelo è una verità spiccia per persone sveglie. E il concetto che secondo cui Cristo è un mercante con cui ci si deve mettere d'accordo. Allora, no? Il figlio prodigo deve tornare al padre non per obbedienza retrospettiva. Per Freud la moralità è un'obbedienza e conseguenza dell'uccisione del padre. Non è questa la moralità. La moralità, cioè l'appropriazione della verità, di quella che mi era stata imposta ma che adesso diventa mia, è la comprensione che quella moralità è una verità. Cioè i genitori mi hanno voluto bene, mi hanno trasmesso non il loro ordine, ma la verità su me stesso. Quindi il figlio torna al padre perché apre gli occhi sulla propria condizione veritativa. E qual è questa verità? Qual è questa verità? Dice l'episteme, non puoi prescindere dalle aule universitarie. Questa verità, Vignac ha studiato tutta la vita per questa verità, sono i fondamenti dell'etica. La verità te la vai a cercare nella filosofia sui fondamenti dell'etica. La persona che va a messa non può fare questi discorsi, ma il professore universitario non è vuoto la loro missione. Loro sono deputati a spiegare agli uomini qual è questa verità, cioè i fondamenti della moralità, non i fondamenti di quello che mi ha detto papà e la mamma, i fondamenti del fatto che quello che mi ha detto papà e la mamma è la verità che io devo seguire, perché è la verità fatta di parte teorica e di parte pratica, i fondamenti della metafisica. Qual è questa verità? L'etica che te la vai a studiare nei testi universitari. Potevo fare un altro discorso? No, non potevo fare un altro discorso, perché io il fondamento dell'etica non lo conosco, ma qui è l'introduzione del fondamento dell'etica, che Freud non ha capito niente, cioè il ritorno del figlio al padre, l'orda dei fratelli che si pente e crea l'immagine di Dio, non è per obbedienza retrospettiva, cioè meccanismo psicologico meccanico. Il ritorno al padre è perché si apre gli occhi sulla verità, la cui componente è l'etica, come scienza esatta, portatrice di un sapere che va acquisito. Parlava di Vigna, della regola d'oro, eccetera. Poi c'è il discorso di cui parlo poco nel sito, no? L'amore per i fratelli, non fare agli altri quello che non vorresti fare che fosse fatto a te, e fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te. Bene. Questa è la parte etica. Poi viene la parte storica, quindi l'esegesi complessa del filo prodigo. La parte storica significa questa: antichità, medioevo, modernità. Il Medioevo è un'era penitenziale che viene assimilata all'ascensione del purgatorio nell'episteme. La modernità è l'uomo che emerge nella civiltà della tecnica, quindi è l'uomo nudo che si veste solo per questioni di convenienza, e l'uomo nudo. Dovevo fare una spiegazione, qui ne accenno, poi se mi verrà voglia la farò più avanti, perché se non mi viene voglia significa che il concetto è ancora vago. Se metto su Google immagini, metto infinito romantico, romanticismo quadro, viene subito fuori l'immagine che cercavo, cioè l'uomo che sta davanti al paesaggio. Vediamo? Eccolo qua. Io non so di chi è questa immagine, andiamo a vedere la relativa immagine di Wikipedia, cioè. No. Allora, di chi è questa immagine? Chi è il pittore? Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, il viandante sul mare di nebbia, 1817, Hamburg, Kunsthalle. Quest'uomo, posseduto dal diavolo, chi è? La modernità, il romanticismo. E l'uomo che psichiatricamente si colloca in paradiso davanti all'infinito. Ma dice l'episteme, la mia lettura, questa immagine è contraddittoria, perché quest'uomo davanti all'infinito non è nudo, è vestito. Ma se tu sei davanti all'infinito, perché hai il vestito? Perché devo coprire la mia nudità. Allora, amico mio, non sei davanti all'infinito. Se devi coprire la tua nudità, sei nella dimensione terrena, quindi sei in una situazione limitata, non infinito. Quindi quest'uomo, vestito con abiti ottocenteschi, rivela all'Eteia, svela la propria falsità di configurazione. Un uomo vestito, cioè con l'abito per nascondere la propria nudità, che crede di essere davanti all'infinito del paradiso. Perché in paradiso sei nudo, ma se in paradiso sei nudo non significa che ti si vedono i genitali, perché il corpo è senza genitali in paradiso. Il corpo terreno permane, ma viene messo nel frigorifero, per intenderci. Allora, no? Ecco, la configurazione è falsa. Quindi praticamente il figlio prodigo significa che l'umanità intera nella storia dell'Occidente, secondo la storia assiale, vive in un'era di nudità, cioè la verità metafisica psichiatricamente falsa, l'antichità. Poi si veste il Medioevo, penitenza, ma anche qui è psichiatricamente falsa, perché ascendi al purgatorio e quindi sei nel movimento della storia. Anche gli uomini del Medioevo, cristianità, l'era dei mille anni del libro dell'Apocalisse, anche loro sono in una configurazione falsa. Poi, modernità, sono davanti all'infinito, perché sono uscito dal purgatorio, l'ascensore della torre del computer del purgatorio. Parlo dell'aldilà, di quello che accadrà dopo la morte agli uomini, l'ascensione al cielo che viene anticipata nella storia, in questa storia assiale dell'Occidente, dell'Europa. Nella modernità ecco che c'è la tecnica, sono nudo in paradiso, dimensione tecnica del paradiso. Anche l'antichità era paradiso, ma era paradiso come, diciamo, natura, arborea, spirituale. Invece la modernità è il paradiso come dimensione a livello tecnico. Il vestito ottocentesco, il vestito, l'abito, storia dei costumi e rivestimento robotico, cyborg, androide, che poi si chiarisce a partire dal 1900 in poi con i racconti di fantascienza e i film cinematografici. Ecco, no? Quindi praticamente la lettura psicanalitica epistemica di questo quadro dimostra la sua falsità. Davanti all'infinito è un uomo vestito, che quindi dice sono nella dimensione terrena, non in paradiso, perché sono copro la mia nudità. Ma c'è, ora mi viene in mente, un'altra considerazione da fare. Quest'uomo è realmente in paradiso senza coprire la propria nudità, perché essendo un uomo con abiti ottocenteschi è come se fosse un'anima in paradiso ricoperta dal livello robot, come avviene in paradiso. E quindi cosa c'entra col figlio prodigo? C'entra perché la storia è allontanamento dalla verità. E poi c'è il ritorno alla verità nell'era di pace. Il passaggio dall'allontanamento. Ah, bella questa considerazione, attenzione, sto creando. Antichità, Medioevo, modernità e allontanamento dal padre. Il figlio prodigo se la sta facendo con le prostitute, pornodipendenza. Ma c'è la caduta, c'è il vuoto, c'è la morte, c'è lo smarrimento, l'Italia in crisi, il mondo in agonia. Postmodernità. Il figlio prodigo che mangia coi porci. Postmodernità. Configurazione psichiatrica di morte. Angoscia, ansia, eccetera. E poi l'era di pace, il ritorno al padre. Quindi questo, sì, questo momento. Allora, questa parabola del figlio prodigo piazzata lì da Gesù nel Vangelo, cioè dall'Evangelista, piazzata lì. Finora il prete nell'omelia faceva il discorsetto figlio prodigo e ecco l'amore, il figlio abbandona il padre ma poi torna al padre perché si pente. Questa è l'omelia. Poi c'è il discorso scientifico con spiegazione etica, metafisica e storica, cioè la spiegazione scientifica della parabola del figlio prodigo.